Concilio aveva usato e poi è stato soppiantato dal termine più spiritualizzato, la Chiesa come comunione, ma l'idea più forte del testo conciliare Lumen Gentium è che la Chiesa è il popolo di Dio, e questo contiene questa nozione che è stata affossata, contiene il carattere appunto del cammino, della storia, e il carattere in qualche maniera democratico del popolo appunto. Il Concilio ritornava a un vocabolario antico, è quello della prima lettera di Pietro, per esempio. Questa qualifica di popolo obbligherebbe la Chiesa a entrare in una valorizzazione in qualche maniera dell'idea di democrazia e di libertà. E questo comporta, per un verso, la possibilità della Chiesa di criticare, purificare le nostre democrazie, e i cristiani potrebbero contribuire potentemente. Che le nostre democrazie abbiano tanti difetti è evidente, no? Ma comporta anche una democratizzazione della Chiesa. Le nostre comunità cristiane dovrebbero inventare nei loro modi di essere prima e di fare cosa potrebbe essere una democrazia ispirata ai loro valori, al loro Vangelo, che per esempio riuscisse a riconoscere anche i deboli e i piccoli come soggetti liberi, responsabili, socialmente fecondi. E in questa direzione la Chiesa adempimente il suo ruolo di essere segno, no? Segno di qualcos'altro, cioè del Vangelo. I compiti quindi da affrontare, o le caratteristiche fondamentali di un atteggiamento pastorale, no? Il primo: non so come dirlo in una parola, ma il primo compito delle nostre comunità non sarebbe quello di, come si dice, di ritenersi detentrici del Vangelo, ma quello di identificarlo, di riconoscerlo, di rendere grazie per il Vangelo che corre tra gli uomini. Ecco, lo dico così, così magari senza far tanti discorsi si capisce, no? Perché i cristiani non hanno il monopolio dell'amore del prossimo, né del senso della vita che trova senso nell'amore al prossimo. Non ce l'hanno loro il monopolio di sta roba qui. Ci sono comportamenti evangelici ben al di là della sfera delle istituzioni cristiane, quindi delle parrocchie, delle comunità, di chi va in chiesa. Ma dirlo non vuol dire appunto dire: oh, sono tutti cristiani, no? Vogliamo arruolare tutti sotto la bandiera, oppure non è necessario essere cristiani. Vuol dire situare al posto giusto il ruolo della missione cristiana, il ruolo dei discepoli di Gesù, i quali sono invitati a rinunciare alla pretesa di pensarsi come i detentori della via della salvezza. Perché la salvezza, la via della salvezza sta in Gesù e nello Spirito che Egli dona, no? Ma essi sono i servitori di questa salvezza. Il loro compito è di rendere grazie, è di riconoscere l'azione di Dio per rendere grazie e poi darne testimonianza a loro volta. Cioè Dio non aspetta noi per agire e infondere nel cuore dell'uomo l'appello verso un più di umanità. Egli è all'opera prima delle nostre iniziative di evangelizzazione. E quindi prima di pretendere di annunciare la buona notizia, la rivelazione è da ricevere, dove effettivamente l'amore di Dio si dà. accoglierlo è la prima responsabilità del cristiano. E il Vangelo, in questo senso, con la responsabilità, è una griglia di lettura per decifrare la parola di Dio nella storia degli uomini, per decifrare l'azione di Dio negli avvenimenti quotidiani. La parola di cui essa è affidataria e di cui deve essere segno, non fa della Chiesa la proprietaria della salvezza, ma la sua rivelatrice. A lei tocca svelare ciò che Dio fa. Lungi dall'apportare un senso prestabilito, i cristiani sono chiamati a riconoscere il senso che nasce là dove spesso non lo si aspetta. E questo deve essere il primo compito della Chiesa. Stupirsi del Vangelo. Invece quando appare proprietaria non le credi così tanto, no? O no? La si vede invece troppo spesso votata prioritariamente, alcune volte esclusivamente, al servizio del culto. E questo rischia appunto di farla apparire come rivolta a un Dio dell'alto, no? E la Chiesa avrebbe soprattutto il compito di introdurre nei misteri, servire da ponte per accedere a ciò che è inaccessibile. E quindi sarebbe poi incaricata di guidare nel suo nome, perché lei ha l'accesso da padrone, quindi poi lo dice agli altri col vero padrone, no? E se al contrario si tratta di agire nel nome di Gesù Cristo, la Chiesa deve come Lui mettersi al servizio degli uomini per lavorare con loro alla loro umanizzazione vera, che è la vera gloria resa a Dio, il vero culto, appunto. Aiutare l'uomo, individuo e società, a diventare più umano. Questo è il servizio della gloria di Dio. Questo è il centro del culto cristiano, questo movimento della riconoscenza, appunto. Ecco perché l'Eucaristia è al centro. E quindi, salto, ma vi dico delle frasi, inquadrare così il compito della Chiesa vuol dire staccarla un po' da uno stile, da una vita religiosa staccata dalle preoccupazioni quotidiane del mondo. Cioè l'annuncio della salvezza dovrebbe sempre essere un evento, per quanto piccolo, che si traduce in una storia umana, non la ripetizione meccanica di parole, di rituali, di evasione nell'immaginario, appunto. Seconda cosa, riunire i figli dispersi. La Chiesa è chiamata a simbolizzare questa riunione, il regno appunto, questa riunione degli uomini, il regno la cui realizzazione è perfetta da pensare come al di là del tempo, quando si rivelerà il senso di tutta questa storia e della creazione intera che attende nei dolori del parto di essere liberata dalla corruzione, dalla schiavitù, dalla paura della morte, eccetera. La Chiesa anticipa questa speranza lavorando in quella direzione lì, simbolizzando la riunione degli umani. E pensate cosa vuol dire nel contesto in cui stiamo vivendo, che è come tirato, no? Tra l'esaltazione dell'individuo e la globalizzazione, creare comunità, legami, agire per la concordia, appunto, no? Terzo, questo deve essere anche una lezione per la Chiesa al suo interno, che è tutto il tema del nuovo volto delle nostre comunità, no? Cioè, anche qui vale la regola che la presenza di Dio si dà a vedere nella stoffa delle realtà umane. Quindi le regole di organizzazione e di funzionamento della Chiesa, tutta la dimensione desiderata, espressa nel Concilio e poi desiderata da tantissimi cristiani, che la Chiesa cambi la sua maniera di funzionare, che è ancora troppo centralizzata, gerarchica, ancora troppo dottrinale, tutti questi discorsi qua che si fanno. La maniera di condurre il ministero di Pietro, la questione del papato, su cui una bellissima enciclica, cosa del 96 o 98, Utunum Sint, dove il Papa chiedeva a tutte le chiese e a tutti i fedeli di aiutarlo a capire come gestire il ministero papale. Discorso dove è andato? Chi ne parla? Se osi alzare il dito. C'è un ambiente lì a Roma, non so se vi accorgete, esce un odore di servilismo, di... Una forma, quella di organizzare i rapporti dentro la Chiesa e i rapporti tra cristiani. E visto anche voi, dietro tutte le parole, in realtà l'inesistenza dei laici. Su tutte le grandi questioni della politica attuale, del dibattito etico, del dibattito culturale, intervistano il cardinale, intervistano il segretario della CEI, continuano a parlare il tizio, il caio, con questo giochetto che ci fanno rimbambire a tutti. Le chiese non esistono e soprattutto i cristiani non ci sono, capito? È un'istituzione che gestisce i rapporti e tra l'altro sembra abbastanza tatticamente, quindi si appoggia sul tale che col giornale lancia una campagna e allora il discorso è mercoledì o domenica dietro. Non c'è più chiesa in questi livelli. Mi spiace, avranno ragione, ma non c'è più chiesa. C'è la forma dei rapporti dentro la Chiesa, dentro le comunità, appunto. Dovrebbe mostrare che ci sono altri tipi di organizzazione dei rapporti gerarchici, così come dominano nel funzionamento delle società da superiore e inferiore, che sono rapporti di forza, di prestigio, appunto. Nell'ora in cui tutta la società è in gioco nella crisi dei rapporti sociali, familiari, culturali, la testimonianza del Vangelo dovrebbe passare attraverso la manifestazione che un altro tipo di umanità è possibile. Cioè, il Vangelo è un pio sogno, una lettera morta, appunto, se non si manifesta in una messa in valore di un nuovo modo di vivere insieme. Quel modo che Gesù ha testimoniato e a causa del quale è stato ucciso, perché contestava i sistemi di forza, no? Questo suppone evidentemente che la Chiesa non pretenda di reggere la società, perché se il disegno è quello lì è chiaro che poi i mezzi sono quelli di stare coi forti, di correre dietro, no? Quello di vincere. Al contrario, appunto, la Chiesa è chiamata a camminare nella società ponendo degli umili segni in cui un amore del prossimo diverso, inventivo, creatore, traduca in gesti e in parole comprensibili per il nostro tempo la presenza dell'amore di Dio. allora potrebbe diventare un po' più comprensibile quando annuncia che si sta realizzando il regno di Dio. Quell'umanità infine riuscita e riunita, di cui essa avrà dato già nell'oggi del mondo alcuni segni tangibili, per quanto modesti. Quindi questo è il compito anche in un quartiere. Il compito di una parrocchia dovrebbe essere quello di porre segni di umanità anticipatori, contestatori della rassegnazione al fatto che si può fare solo così. Quindi in definitiva, quando si riconosce terrorizzati che c'è la secolarizzazione, e cioè da questo punto di vista, perché poi la secolarizzazione è un termine astratto, poi la società per come si organizza va giudicata e va rielaborata, evidente, no? Non è che sacralizziamola. Però dico, per questo aspetto per cui noi leggiamo la secolarizzazione come una tragedia, perché ci costringe a prendere coscienza che la religione non è più inglobante, una matrice all'interno della quale si evolve la società, tutto l'universo, no? La secolarizzazione intesa come la relativizzazione della pretesa della religione di essere al centro. Questa è una situazione alla quale non dobbiamo solo accomodarci, purtroppo. Ma secondo me potrebbe essere letta come un segno dei tempi, segno di Dio, se vogliamo, no, che rimanda alla Chiesa la sua vera funzione, che è quella di essere l'istituzione, appunto, che dà una forza storica, sociale, a questa buona notizia di salvezza che Dio ci ha rivolto nella parola di Gesù. C'è la parola di un amore disinteressato, incondizionato, rivolto ad ogni uomo. Questo sarebbe, mi pare, la definizione del compito più evidente, cioè essere il luogo dell'efficacia dell'amore, sacramento dell'amore, appunto, segno efficace. Ma di che cosa? Dell'amore. Dell'amore gratuito, appunto, disinteressato, incondizionato, che riceviamo da Dio, per ogni uomo. E questa dovrebbe essere la questione sulla quale misurare poi le nostre istituzioni ecclesiali. Anche i soldi, per esempio. Perché è chiaro che istituzioni così rilevanti come sono le nostre fanno girare un sacco di beni, di soldi, no? Bisognerebbe essere in grado di mostrare il senso di questi soldi, la direzione, no? E la coerenza con un progetto pastorale, cioè dovrebbe essere chiarito il progetto che sta dietro. Cioè, quando noi valutiamo un'istituzione della Chiesa, dovremmo sempre chiederci dove, quando e come si manifesta che l'amore salva. Che dà la vita, appunto. Dopo è chiaro che sono sogni, no? La distanza tra ciò che i cristiani vogliono dire e l'immagine che danno, l'immagine istituzionale, visibile, che noi diamo, è grande. Riconoscerlo non cancella le modeste, modestissime, ma commoventi realizzazioni evangeliche di cui i cristiani stanno testimoniando, no? E quindi dovrebbe ripartire da lì, a raccontare della Chiesa, no? Anche questo stravolgimento politico della visione verticistica della Chiesa che si muove dentro i poteri così, svisa completamente l'immagine della Chiesa. E purtroppo la prevalente immagine pubblica è quella lì, insomma, no? Noi sappiamo bene che la Chiesa è molto più ricca e molto più, ha uno spessore molto più profondo. Ma appunto queste testimonianze, basta in un piccolo angolo di chiesa per vedere, insomma. No, tutti noi potremmo raccontare storie di cristiani esemplari, di storie bellissime, no? Tutti i giorni, ma di tanti però, secondo me, per quel poco che ciascuno di noi poi vede, no? Però queste testimonianze sono come svalutate da questo pesante litigio, da questo contenzioso che si è stabilito tra la Chiesa cristiana e tanti uomini del nostro tempo, per una serie di incomprensioni, di schematismi, di rigidità. Riconoscerlo non discredita ciò che la proposta cristiana dice della Chiesa, no? Mi pare. Anzi, vuol dire prenderla sul serio. Perché se si continua a credere al cammino di un'umanità umana, che ha nome Gesù, allora si impone l'obbligo di agire perché la Chiesa metta se stessa a questa scuola di umanità, che essa dice di rappresentare, no? E quindi ogni cristiano e ogni comunità ha il compito di prendere parte anche a questa preoccupazione per questa riforma della Chiesa, no? Anche questa è una lotta, secondo me, per riformare continuamente questa istituzione a tutti i livelli. Perché questo contenzioso tra Chiesa e società moderna non può saldarsi che nella misura in cui noi cristiani riprendiamo in carico, ripensandola profondamente nell'oggi di questo mondo, la parola che ci definisce e ci manda. Noi dobbiamo riportare il Vangelo al centro della Chiesa. Dobbiamo spostarla dalla centralità che istintivamente si assume, no? E questo vorrebbe dire amarla veramente, no? E non ossequiarla in maniera infida. Beh, da qui evidentemente andare avanti, cioè cosa vuol dire poi strutturare le nostre comunità come laboratori di formazione a questa umanità, no? Come rielaborazione dell'umano. Quindi discorsi si fanno solitamente, la Chiesa come luogo del discernimento dell'umano, ma non perché se lo produce, lo produce in quanto viaggia nel mondo e poi lo riporta al Vangelo e poi fa tutto sto lavoro, no? Va bene. Allora noi ma finite, eh? Non so, sono uscite alcune strade, ma non so, insomma, sapete che poi ogni anno il percorso non possiamo pretendere di coerentizzarlo, non abbiamo la possibilità, insomma, quindi è un po', va un po' di qua, un po' di là, rende conto un po' alla volta di certe cose, vedremo. Allora, per la Quaresima, comunque, non so, per chi non sa un po' la storia di questi anni, noi per parecchi anni facevamo qualche mese di catechesi e qualche mese di lettura della Bibbia. Poi abbiamo fatto per anni tre ogni mese di catechesi e una lexio in chiesa. Adesso da qualche anno stiamo facendo la catechesi che finisce all'inizio di Quaresima e in Quaresima si propone dei percorsi dentro la scrittura, però si è abbinato con la forma del quaresimale, che per qualcuno ha risposto anche a una proposta, uno stimolo utile, cioè quello di partecipare a tutte le messe feriali per 40 giorni come un itinerario dentro la scrittura. E quindi anche quest'anno proponiamo ancora un percorso di questo tipo, cioè nella messa delle 6:30 di sera ci sarà questa... sto facendo la scelta di alcuni incontri di Gesù, di alcuni personaggi della Bibbia, diciamo così. Sono 25 da scegliere perché sono dal lunedì al venerdì, sono 5 per 5 settimane, 5 per 5, 25. E quindi saranno 25 personaggi del Nuovo Testamento in questo caso. E poi basta, no? Non credo quest'anno di mandare quella lettera, ho già visto l'anno scorso che eravamo già un po' saturi, quindi aspetterò un po', tra un anno o due. Cioè quell'idea che in Quaresima potevamo su qualche tema della nostra fede scambiarci per via di lettera alcuni, confessare la nostra fede con un certo racconto della propria esperienza, dei propri problemi. Secondo me, nel momento in cui lo si fa con vivacità, da parte quindi di un certo gruppo, di molti, diciamo, nella maniera in cui lo si fa con un po' di verità, un po' di spontaneità, emerge tutto il livello della comunità, che se no resta isolato, ognuno si tiene per sé, no? I suoi cammini, le sue percezioni di cammino, eccetera. Però lo lascerei stare quest'anno, perché... quando io annuso che la cosa stufa un po', mi ritiro, in genere. No. E ritorneremo, no? Quando ci riprende la voglia, ritorneremo. Poi cos'altro? Niente, dai, buonanotte, va, dai. Ok.